When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Grazie per essere qua per questa chiacchierata. Magari chiudiamo la porta.
Sì, adesso lo chiudo io mentre.
Ok. Avevamo pensato che fosse opportuno fare una chiacchierata sulla conquista della Luna, perché l'anno 21 saranno i 50 anni dell'uomo sulla Luna. Per di più sapete che fra pochi giorni uscirà nelle sale cinematografiche, anche italiane, il film dedicato alla vita di Neil Armstrong, il primo uomo a mettere il piede sulla Luna. E allora abbiamo detto, beh dai, facciamo una chiacchierata a strani mondi su questa meravigliosa avventura. E quindi eccomi qua, io sono Paolo Aresi, molti di voi mi conoscono. Mi occupo per passione da sempre di astronomia, di astronautica, e sono passato dall'astronomia, dall'astronautica alla scrittura di fantascienza quando ero ragazzo, ma ho portato avanti insieme le due cose. Qualcuno dice infatti che io sono uno scrittore di fantascienza astronautica, hanno inventato un genere apposta per me, ma e può essere questo, a me piace molto in effetti parlare di questa realtà. Questo che vedete è il Saturno 5, però in modellino in scala, è il razzo che ha portato l'uomo sulla Luna. Nella realtà molti di voi sanno che questo razzo era alto 110 metri e quindi un palazzo di 35 piani, un grattacielo. Sapete anche che gli stadi sono 3, 1, 2, 3. Un razzo ha una particolarità. In realtà tutto questo è un serbatoio. Dentro non c'è niente. C'è cherosene, ossigeno liquido, idrogeno liquido. I motori sono qua, sono questi, sotto, gli ugelli, qua, tutto l'apparato dei motori. 100 metri, 90 metri di razzo, in realtà è come se fosse solo un serbatoio. L'uomo dove va? qua, in questa piccola capsula quassù di 6 metri cubi. I tre astronauti che viaggiarono verso la Luna dall'Apollo 11 all'Apollo 17 viaggiavano in questa navicella di 6 metri cubi. Questo era il modulo di servizio. Cosa vuol dire? Qui c'erano gli esseri umani, gli astronauti, qui tutti i servizi necessari alla loro sopravvivenza e anche alle manovre dell'ultima parte di tutto questo convoglio che va perso durante il viaggio, no? Alla Luna arriva solo questa parte. Questo è il sistema di salvataggio al decollo. Qua dentro c'era il modulo di atterraggio, il modulo lunare, il LEM. Nello spazio, una volta nello spazio, in viaggio verso la Luna, il LEM si separava e attraverso una manovra che si veniva fatta durante appunto questa traiettoria, navicella e modulo lunare si piegavano in modo da potersi poi congiungere. Non era facilissimo, ma la NASA aveva sviluppato delle capacità, la tecnologia giusta per poter fare questa cosa. Poi il LEM, sapete, si separava per scendere poi sulla Luna. Allora, voi sapete quali progressi ha fatto la balistica da alcuni anni in qua e a quale grado di perfezione sarebbero giunte le armi da fuoco se la guerra fosse continuata. Voi non ignorate neppure che, in un modo generale, la forza di resistenza dei cannoni e la scienza espansiva della polvere da sparo sono illimitate. Ebbene, partendo da questo principio, io ho chiesto a me stesso se, con l'aiuto di un apparecchio sufficiente, stabilito in determinate condizioni di resistenza, non sarebbe possibile di mandare una palla nella Luna. A queste parole, un oh di stupore sfuggì da mille petti. Poi vi fu un momento di silenzio, simile alla quiete profonda che precede gli scoppi del tuono. E infatti un tuono scoppiò, ma un tuono di applausi, di grida, di clamore che fece tremare la sala. Da che cosa è tratto questo?
Dalla terra alla luna.
1865. Jules Verne. Per la prima volta si immaginava un viaggio veramente fantascientifico. Perché fantascientifico? Altri avevano immaginato viaggi sulla Luna, no? Ariosto, per dire. Ma perché? Kausen e tanti altri. Ma questo è il primo fantascientifico. Perché Verne comunque immagina un elemento tecnologico decisivo nella possibilità di raggiungere il nostro satellite. È il primo romanzo di fantascienza vera che parla di un viaggio nello spazio. A mio avviso, però, non soltanto a mio avviso, sebbene questo non sia il primo romanzo di fantascienza, no, il primo vero romanzo di fantascienza, però lo è per quanto riguarda, secondo me, perlomeno, i viaggi spaziali. E non si può dire che è dal 1865 che pensiamo come genere umano di poter raggiungere la Luna tecnicamente, attraverso la scienza e la tecnologia, che sia veramente possibile, che non sia un sogno, che non sia una fantasia. Neil Armstrong era tra i più silenziosi e riservati fra gli astronauti della prima ora che, non dimentichiamolo, erano tutti militari, piloti.
gente pratica, gente asciutta, quando si trovò davanti a quel mondo alieno, primo essere umano sulla Luna, dopo la famosa storica frase che tutti conosciamo, il famoso passo, disse questo pilota collaudatore di jet militari supersonici, è di una bellezza tutta sua. Poi ci fu una pausa nella trasmissione e continuò Armstrong: è bellissimo qui fuori. Questo concetto di bellezza della Luna è stato espresso da tutti e 12 gli astronauti, gli esseri umani che hanno avuto modo di camminare sul nostro satellite. Tra quel famoso 20 luglio del 1969 e il 17 dicembre del 1972, quando Eugene Cernan salì la scaletta dell'Eli, richiuse la porta e accese il razzo di risalita alla navicella Apollo. Un personaggio particolare fu Buzz Aldrin, che fu il secondo uomo a mettere il piede, no, sulla Luna. Aldrin era un uomo diverso da Armstrong. Armstrong era un militare di quelli quadrati, pilota di quelli. Aldrin era una persona diversa, era una persona anche forse più simile a la maggior parte delle persone, un tormentato, una persona che ha delle parti poetiche, ma poi scopriremo anche delle invidie forti, cioè una persona complessa. Prima di scendere la scaletta, secondo un uomo a mettere il piede sulla Luna, guardò dentro l'oblò dell'EM, no? E osservando questa grigia distesa del mare della tranquillità, disse: è una splendida desolazione. Questa frase diventò anche famosa. E poi John Young, Apollo 16, davanti alle alture di Cartesio, disse: è uno dei luoghi di più spettacolare bellezza mai visitati da un essere umano. E poi Dave Scott, Apollo 15, cercò di andare un pochino oltre e disse: è difficile capire come è un cielo nero in pieno giorno. Noi che siamo stati sulla Luna l'abbiamo visto. È molto diverso da un cielo notturno. Quando si illumina, la superficie della Luna risplende, forma ombre, contrasti, diventa accecante e soprattutto c'è quel cielo nero. È qualcosa di insolito che la mente fatica a comprendere, è alieno dalla nostra esperienza. E Charlie Duke, Apollo 16, disse: hai l'impressione di poterlo raggiungere quel cielo e di scoprire che è una tenda di velluto nero che puoi vedere da vicino e addirittura toccare. E invece non c'è niente. E in mezzo a quel nero splende ferocemente il sole. Qui ci sono delle...
Oh.
L'anteprima si chiusa inaspettatamente, riapre. Benissimo. Ok. Questo, vediamo qualche immagine. Ecco, questo è il secondo stadio del Saturno, che si libera e si accende, accende i motori, mentre il primo stadio, questo, dopo che è rimasto acceso per circa 70 secondi, non è esatto, cioè non è preciso, però più o meno, così due minuti, alcuni secondi, arrivato a 66 km di altezza, si stacca e sapete, si perde, è un vuoto a perdere, no? Si accende il secondo stadio e vedete che si accende e porta il convoglio spaziale in orbita intorno alla Terra, poi si staccherà anche questo e resterà il terzo stadio che spingerà il convoglio dall'orbita terrestre, gli imprimerà la velocità per inserirsi nella traiettoria lunare. Si staccherà quindi anche questo e resterà, come dicevamo prima, questa parte. Vediamo poi. Ecco. Questa è la casetta degli astronauti. Qui siamo dentro nell'Apollo. Come dicevo prima, 6 metri cubi. 6 metri cubi, se fosse uno spazio quadrato, vuol dire 2 metri e... 2 metri? No. Meno, 1,80 m, 1,80 m. Cioè vuol dire che 3 persone messe per così ci stanno alla pena. Loro ci hanno viaggiato per 10 giorni circa, insomma, e quindi è un sacrificio. Però se pensiamo alle capsule precedenti, Gemini e Mercury, è andata ancora peggio, no? Qui in primo piano vedete un seggiolino per gli astronauti, là c'è l'oblò e poi un po' di apparecchiature. Eccolo l'obiettivo dei nostri sogni e dei nostri viaggi di 50 anni fa. Chi avrebbe mai detto che dopo 50 anni eravamo qua a parlare di questi viaggi che non si sono mai ripetuti? Era inimmaginabile. La realtà, si dice, no? Supera la fantasia. Anche in questi casi, che secondo me non sono positivi, però anche quello non era immaginabile. Noi si immaginava di andare, noi se avevamo un bambino di 10 anni, immaginavo che nel 2000 saremmo stati certamente su Marte, sui satelliti di Giove, e che per il 2018 eravamo a Plutone sicuramente, pronti a spiccare il balzo verso le stelle. E ci siamo ancora qua.
Diciamo che pensavamo al 2000 già come qualcosa di...
come qualcosa di fantascientifico.
2018 ancora troppo lontano.
Che cosa si aspetta di trovare sulla Luna, dottor Von Braun? È il 2 gennaio del 1969. Oriana Fallaci va a Cape Canaveral e incontra Werner von Braun, il progettista di tutto questo. Von Braun risponde: la Luna è un posto abbastanza grande e la superficie lunare non è uniforme. Vi sono montagne sulla Luna, pianure, e c'è chi sostiene che è nera e scivolosa come neve ghiacciata. Ma, dopo ciò che abbiamo visto sulle fotografie, io sono convinto che si possa atterrare quasi dappertutto. Ma ci andrebbe sulla Luna lei, dottor von Braun? E ci andrei, sì. E come? Magari, gli dice Oriana Fallaci, dice... magari farà tempo a recarsi su Marte. E von Braun risponde: Marte è un'altra storia. Marte è enormemente più lontano. L'assenza dalla Terra è lunghissima. Recarsi su Marte non sarà un picnic di 8 giorni come andare sulla Luna. Esigerà un equipaggiamento straordinario, una conoscenza centuplicata dello spazio. Sappiamo così poco, ad esempio, delle radiazioni cosmiche. E poi bisognerà mandare molta gente, una vera spedizione. Per dire, non si può mica far partire 10-15 persone senza un medico capace di cavare un dente. Insomma, dovremmo raggiungere un livello tecnologico molto più alto per un simile viaggio. E io temo proprio che il volo su Marte sarà possibile solo... mi viene da ridere... solo tra 10 o 15 anni dopo il primo volo diretto alla Luna. Vuole dire, dice la Fallaci, vuole dire che potremmo già andarci verso il 1990? Perché dice così la Fallaci? Non è che perché non sa fare i conti, perché all'inizio di gennaio, lui l'ha pubblicato l'Europeo all'inizio gennaio, quindi è probabile che l'intervista sia stata fatta a novembre o dicembre, no? A novembre e dicembre del 68 ancora non era definito quale Apollo avrebbe raggiunto la Luna. Si pensava più l'Apollo 12 che l'Apollo 11. E quindi ecco che la Fallaci che colloca nel 1990 è perché pensa che non si andrà sulla Luna nel 69, ma probabilmente o 70, 71, 72, no. E allora le dice, ma vuol dire che potremmo andarci già verso il 1990? E Von Braun risponde, no, dice, verso il 1985. Le sembra troppo? E poi, adesso si ride, non piangere, vabbè. E poi dice la Fallaci, domanda, ma si aspetta anche lei di trovare vita su Marte, dottor Von Braun? E Von Braun dice, quella sulle creature intelligenti su Marte è una vecchia storia. Può darsi benissimo che Marte abbia avuto in un passato per noi remotissimo alte forme di civiltà. Ma oggi direi che possiamo trovarci solo forse della bassa vegetazione e tutt'al più forme di vita molto semplici. Siamo nel 1969. Ancora i viaggi verso Marte di Mariner 9 e dei Viking 1 e 2 non sono stati fatti, per cui ancora gli scienziati pensavano che magari su Marte della vegetazione potesse esistere, invece oggi sappiamo che non è così. Sappiamo che non è così. Invece l'altra frase di Von Braun, che sembra fantascientifica, cioè che magari Marte ha ospitato una civiltà nel suo remoto passato, non è del tutto infondata, perché, brevemente, insomma, non è una serata su Marte, perché Marte, di dimensioni che circa la metà di quella della Terra, si è raffreddato prima della Terra, quindi si è trovato nelle condizioni fisiche, meteorologiche, atmosferiche, simili a quelle della Terra prima. Quindi potrebbe anche essere che qualche forma di vita su Marte si sia sviluppata prima che sulla Terra. Poi noi non sappiamo se questo è vero, non sappiamo dove può essere arrivata l'evoluzione eventuale su Marte, però il punto di domanda c'è ancora. E potremmo risolverlo soltanto quando gli uomini raggiungeranno finalmente Marte e esploreranno veramente il pianeta. E poi Von Braun è stato il vero padre della Luna, no? Ha costruito questo razzo che si chiama Saturno. Prima fuori ci domandavamo, ma perché l'ha chiamato Saturno? E ragionando abbiamo trovato una risposta. Il razzo precedente a questo era derivato da un razzo militare che si chiamava Redstone, ed era il razzo che doveva portare le bombe nucleari in Russia contro il nemico mortale sovietico. Anche i sovietici ce li avevano, il Semyorka di Korolev era il missile militare poi trasformato. Il Redstone venne modificato per portare i primi astronauti americani nello spazio e Von Braun lo chiamò Jupiter, Giove. Il razzo successivo, come doveva chiamarlo, Jupiter, Giove, dopo Giove, ancora più in là chi c'è? Saturno, il pianeta Saturno, ed era chiamato Saturno. Ma questa di von Braun era una fissazione che lui aveva fin da quando era bambino. Pensate, quando aveva 12 anni, prese un carretto, gli attaccò 15 razzi, li accese e fece partire il carretto sulla strada principale della cittadina dove abitava. Questo carretto corse all'impazzata creando il panico e poi il buono esplose senza fare vittime, per fortuna. E lui raccontò a von Braun, dice, feci come quel cinese del XVI secolo, Van Hu, che aveva deciso di raggiungere la Luna. Allora Van Hu legò a una sedia 47 razzi e prese posto. Il coraggioso Van Hu scomparve in un'esplosione di fiamme e di fumo. A me mancarono il coraggio e la determinazione di Van Hu. E i miei 12 razzi li applicai a un carretto senza pilota. Il piccolo Werner, acciuffato dai poliziotti della cittadina, venne consegnato al ministro dell'agricoltura della Germania, che era la Repubblica di Weimar, e a suo papà, Magnus von Braun, discendente di una famiglia di nobiltà antichissima della Prussia. Werner von Braun, vabbè, due parole su questo uomo eccezionale, era una bora, come dicevano i bergamaschi, in matematica e fisica, per tutte le scuole fino alle medie, diciamo così. Poi gli capitò in mano il libro di Hermann Oberth, sui razzi e sulla conquista dello spazio, erano negli anni 20. Lui lo lesse e rimase talmente affascinato, colpito e trasformato, come San Paolo davanti a, che divenne il più bravo dei suoi, il più bravo della classe in matematica e fisica, e tale rimase fino a quando si laureò in ingegneria, in anticipo su tutti quanti, quando aveva soltanto 20 anni. Nel 1930 von Braun costruì il suo primo razzo, era alto un metro, accese e partì, salì per 60 metri. Parlavo prima con una persona e dicevo, ma mi colpisce sempre pensare a quello che un essere umano può fare. Si parte da un razzo che sale per 60 metri e si arriva a questo che raggiunge la Luna. E avrebbe potuto raggiungere anche Marte, perché poi, non l'ho detto prima, nel 1969 in agosto von Braun si presentò davanti alla commissione del congresso con la sua cartelletta con il programma marziano, e il congresso votò se dare via libera a questo programma 1985 su Marte oppure no, perché c'era la guerra in Vietnam, c'erano tanti problemi, troppi costi, e per un voto è cambiata la nostra storia, perché la commissione bocciò quel piano. Von Braun diede le dimissioni dalla NASA e 5 anni dopo morì di un tumore che probabilmente ha preso per il dispiacere. Va bene, gli astronauti in quei 10 anni, io me li ricordo un po', qui siamo sempre sulla Luna, queste immagini di questa superficie drammatica, di questa superficie anche affascinante, sono riprese dalle missioni Apollo, che ruotano prima della Terra, dell'allunaggio, che ruotano intorno alla Luna. Quindi gli astronauti erano considerati in quegli anni dei superuomini. C'è un libro che si intitola I ragazzi della Luna, scritto da uno di questi astronauti, Walter Cunningham, edito da Mursia in Italia. E lui racconta delle cose interessanti, adesso però la faccio breve, se no viene lunga. Ecco, a proposito di questo sentirsi superuomini, la gente pensava che gli astronauti fossero superuomini, gli astronauti pensavano di essere superuomini. Allora lui mi racconta tante cose interessanti, piacevoli, alcune fanno ridere, come per esempio gli astronauti avevano a turno una settimana che loro chiamavano la settimana in barile. Cioè vuol dire che per quella settimana loro erano cooptati dalla NASA e dovevano fare percorrere gli Stati Uniti per fare conferenze, incontri, eccetera, a tutto spiano, scuole, comuni, terza università, di qua, erano compressi dentro, uno a turno, settimana in barile. Ma erano considerati questi eroi, super uomini, eccetera, quindi accolti dappertutto, donne a non finire, il Cunningham la racconta, non erano mica questi stinchi di santo che noi allora pensavamo, dedichi soltanto alla luna, allo spazio, eccetera, no. Allora, a un certo punto devono spostarsi dall'aeroporto alla cittadina dove andare, vanno in elicottero per far più la sveglia. Cunningham non sa guidare l'elicottero, anche se è un pilota di jet, supersonici, quindi astronauta, eccetera, pilota dell'elicottero, gli dice, senti, ma vuoi guidarlo tu l'elicottero? No, tanto sei un superuomo. E lui, Cunningham, resta lì un attimo e poi, convinto anche lui di essere superiore a tutto, dice sì sì, lo guido io l'elicottero, bene. Un momento dopo stavo pilotando l'elicottero del generale facendo rotta verso la località dove avrei tenuto la prossima conferenza. Il terreno era ricoperto di neve, dovesse essere sulla Patros, non dico in Alaska, ma era molto a nord, insomma. Il terreno era coperto di neve e mi infilai nel percorso circondato da alberi da una parte e dall'altra. Proprio mentre cominciavo a sentirmi più sicuro, all'improvviso mi vide avanti una linea telefonica. Con quella leggendaria prontezza e vivacità di spirito che contraddistingue i piloti esperti, capii che avevo due scelte. Alzarmi e urtare il cavo con la carlinga o passare sotto e tagliare con le pale del rotore principale il filo. Scelsi la terza strada. Mi rivolsi al capitano e dissi, tieni, prendi con i comandi. Lui andò direttamente contro, tranciando il cavo che andò a rotolarsi intorno al rotore. Eravamo però un metro e mezzo da terra e fece appoggiare l'elicottero dolcemente. Mi sentivo uno stupido. Mi guardò e mi chiese quando avessi fatto il corso di elicottero. Io risposi che non avrei cominciato il prossimo febbraio. Avevo capito che avevi già finito, disse il pilota, perché non aveva sentito il rumore dell'elicottero e gli aveva chiesto. Non eravamo in grado di districare il cavo del telefono, erano già le 16:30, veniva buio e c'erano 30 gradi sotto zero. Finalmente un aereo da ricognizione ci individuò e mandò un altro elicottero. Finì il giro saltando una conferenza e imparai una lezione sulla follia di credere a quello che la stampa racconta di te. Va bene. Sì, Cunningham ne racconta di tutte, anche sulla rivalità fra gli astronauti. Per esempio dice, no? A proposito dell'Apollo 11, no? Tutti che speravano di far parte ovviamente dell'equipaggio lunare, lui dice, sul piano professionale costituivano un bel gruppo. Mike era pragmatico, Mike Collins, che è pilota dell'Apollo, Buzz, pilota dell'EM, era il teorico del gruppo, e Neil Armstrong era il solo comandante di tutta la spedizione, era il solo che avesse confidenza con il modulo e tanto sangue freddo. Tutto quello che faceva Neil era in tono minore, aveva volato sull'aereo razzo X-15 quando era nelle prime fasi dello sviluppo, eppure non l'ho mai sentito parlarne, tanto meno vantarsi. Non si faceva coinvolgere emotivamente in un problema e nel tono di voce, nel modo di esprimersi, dava l'impressione di avere già fatto le prove di quello che doveva dire. Il suo volto rilassato e colorito lo faceva sembrare più giovane della sua età. Era uno dei meno atletici fra tutti gli astronauti. Quando sentiva il bisogno di fare ginnastica, si sedeva finché non gli passava. Quelli che lo conoscevano sapevano che Neil non era il tipo da coinvolgere quando si voleva fare uno show spettacolare. Qualunque cosa facesse, raramente sbagliava. Era la persona giusta per comandare la missione. Anche Mike Collins, come Neil, non si lasciava coinvolgere nella politica interna agli astronauti, una delle altre questioni che ci appassionavano. Mostrava un atteggiamento distaccato che qualcuno scambiava per svogliatezza, ma era un tecnico molto più valido di quanto lui stesso dicesse. Buzz Aldrin, invece, pilota dell'EM, è sempre stato per noi un enigma, fin dall'inizio. La sua dedizione alla scienza del rendezvous, cioè dell'incontro tra le due navicelle nello spazio, era quasi leggendaria. Furono merito suo molti dei passi iniziali, così come molte delle innovazioni che portarono la possibilità di fare il rendezvous a un livello di successo. È ovvio che Buzz provò una collera crescente quando si cominciò a sussurrare che sarebbe toccato a Neil fare il primo passo sulla Luna. Gli sforzi di Aldrin per dare scacco matto a Neil assunsero la forma di un lavorio dietro le quinte, specialmente nei confronti di Tom Stafford, che era responsabile degli astronauti, e finì per irritare i colleghi. Niente di nuovo sotto il sole, tutti gli ambienti sono uguali. Intanto, oltre il padre, forse con qualche imbarazzo di Buzz, cercava di scuotere un po' gli alberi a Washington per riparare all'ingiustizia di Buzz, destinato a non uscire per primo. Non era la prima volta che le buone intenzioni del vecchio Aldrin, che era un pezzo da 90 dell'esercito americano, intorbidivano le acque della carriera del figlio. Ma Neil si comportò sempre con dignità e non si fece disturbare da queste cose. Bene. Questa immagine non è quella famosa che conosciamo tutti, ma è un'altra immagine della Terra vista dalla Luna. È la primissima immagine a bianco e nero che venne scattata. E venne scattata dagli astronauti dell'Apollo 8 nel Natale del 1968. Gli astronauti dell'Apollo 8, sapete, non scesero sulla Luna, ma orbitarono intorno alla Luna, quindi provarono il viaggio fino alla Luna, provarono a orbitare e poi tornarono sulla Terra. Chissà cosa hanno provato a vedere la Luna lì sotto di loro e non poter scendere. Bene, e passiamo all'impresa lunare. La mattina del 16 luglio 1969, che il Canaveral sembrava il più grande carnevale della storia umana, scrive Cunningham. Sembrava che ci fosse lì il mondo intero. Quel giorno, qualsiasi cosa stessero facendo, in quel momento, tutti gli astronauti si inventarono una scusa per essere al Cape Canaveral, con un milione di altre persone. Al lancio, tutti spingemmo con i nostri cuori e le nostre menti, come avevamo fatto per tutte le missioni precedenti, ma sapevamo che ogni evento, ogni manovra erano già state provate prima, però mancava la discesa finale. Quella non era mai stata provata. Alla sala di controllo della missione, dopo le ore 16, domenica 20 luglio, aspettavamo che cominciassero quei 12 minuti della discesa finale. Se uno avesse osato anche solo schiarirsi la gola, 100 altre voci l'avrebbero zittito. Io, dice Cunningham, pensavo, uomini che conosco stanno proprio scendendo sulla Luna. Mentre eravamo seduti lì nella sala di controllo missione, nei pensieri di ciascuno di noi si infiltrarono due eventi e rimasero, che si verificarono durante la fase finale della discesa. Circa 4 minuti dopo l'inizio della discesa, quando il LEM si staccò dalla navicella Apollo e cominciò quindi a scendere verso la Luna, il REM, che si chiamava Eagle, Aquila, cominciò a precipitare a picco verso la superficie lunare. Così almeno diceva il computer. E ci fu quindi l'allarme generale. Da uno dei computer arrivava a 1000 a base un allarme continuo che captavamo anche noi da terra. E ogni volta Aldrin gridava, un altro allarme 1201, un altro allarme 1201. L'operatore di collegamento ripeteva dalla terra, ricevuto allarme, ricevuto allarme. Era il segnale di un computer andato in tilt. Non calcolava più la velocità di discesa e l'altezza del REM ed era in conflitto con i dati che arrivavano dal radar. Un giovane ingegnere della sala di controllo, che poi venne premiato con medaglia d'oro come un eroe, come gli astronauti, si chiamava Steve Bales, dichiarò che il computer sarebbe ripartito in pochi secondi nel momento in cui si stava per decidere di abortire la missione, di accendere il motore per risalire verso l'Apollo. Si prese tutta quella responsabilità. A meno di 2000 metri dalla superficie della Luna, in effetti, il conteggio esatto ripartì. Si stava già pensando a rinunciare all'allunaggio. Bates venne ricevuto alla Casa Bianca con l'equipaggio dell'Apollo 11 e ha dichiarato Bates: ero terrorizzato a morte. Ma non lo aveva dato a vedere. Quando Igor era a meno di 1000 metri dalla Luna, si ripetevano due allarmi, 1201 e 1202, ma questa volta fu più facile per Bates dire vai. E poi arrivò la voce di Neil: Houston, qui base Tranquillità, Igor si è posato sulla Luna. Charlie Duke rispose dalla base di Houston: Roger, tranquillità, perché erano scesi nel mare della Tranquillità, quindi era la base della Tranquillità sulla Luna. Roger, tranquillità, vi sentiamo. Qui ci sono molte facce che tengono il paonazzo. Ora ricominciamo a respirare. Grazie mille. E poi commenta questo astronauta: quando Neil e Buzz modellarono quella catena di circostanze arrivando a toccare il suolo con un residuo di propellente sufficiente per altri 17 secondi, toccarono con mano l'essenza di cosa sia la vita, la scienza, la conoscenza e l'abilità e la volontà personale avevano dato loro gli strumenti per controllare il proprio destino. Due parole sul futuro. Il futuro dell'esplorazione dello spazio, della Luna e di Marte, sembra chiamarsi Orion, ma anche SpaceX, anche Cina, Giappone, India, ESA, Russia. La navicella Orion, sapete, è in gestazione dalla NASA dal 2004. È chiamata a ripetere le prove delle navicelle Apollo, andando oltre l'esperienza degli shuttle. Proprio pochi giorni fa, credo settimana scorsa, se non ricordo male, sono stati provati i paracadute della Orion, che dovrebbero venire usati per il ritorno sulla Terra, ma anche per l'eventuale atterraggio su Marte. 11 paracaduti, divisi in 4 serie, che si aprono in momenti separati e poi si staccano. In totale, pensate, 10.500 metri quadrati di superficie. Il responsabile del programma Orion si chiama Mark Kirasich. Il lancio della prima navicella Orion verso la Luna senza equipaggio avverrà nel 2019. prima parlando con uno di voi, dicevo, ho scritto al responsabile dell'ufficio stampa della NASA e gli ho chiesto di invitarmi, sto aspettando la risposta, sarebbe divertente. Il lancio imminente, sì, la navicella senza equipaggio verrà spinta dal nuovo razzo che si sta preparando per tornare sulla Luna ed eventualmente per andare su Marte, si chiama Space Launch System, non ha un nome evocativo come Saturno, magari poi glielo daranno. L'idea di tornare sulla Luna, di tornare verso la Luna, questa missione senza equipaggio durerà 25 giorni e percorrerà 1.300.000 chilometri lungo una traiettoria particolare e che tende a risparmiare al massimo il carburante per quello che è così lunga rispetto ai viaggi dell'Apollo. D'altro canto abbiamo la SpaceX, cioè Elon Musk, questo personaggio che ha fatto i soldi con PayPal e che sta investendo tutte le sue risorse e anche di più, e poi ogni tanto fa qualcosa di un po' strano che gli viene poi rinfacciato, ma lo fa perché, come Von Braun, che lavorò persino per Hitler, ha in mente soltanto una cosa: raggiungere Marte. Allora, Elon Musk lo scorso 16 settembre, questo astronauta si chiama Alan Bean, ed è un altro che ha camminato sulla Luna. Lo scorso 16 settembre ha venduto i primi biglietti per i turisti spaziali. Li ha comprati Yusaki Maezawa, un giapponese. Ha staccato biglietti anche per alcuni artisti che lo accompagneranno nel viaggio intorno alla Luna. E lo ha fatto perché lui è ricchissimo, ma è un appassionatissimo delle arti. E allora ha detto: io compro il biglietto, oltre al suo altri 5, se dovrebbero essere in 6, per uno scrittore, un pittore, un musicista, un regista, e poi non so chi sia scritto, perché faranno un'esperienza incredibile. Quando torneranno, la racconteranno ognuno secondo la sua arte. È una bella cosa. Scrittori di fantascienza, poi non solo, possono candidarsi, anche quelli italiani, Marco, anche altri. Bene, Elon Musk conta di lanciare questo turista con il razzo, il suo razzo Big Falcon, che dovrebbe essere pari a Saturno 5, alto 118 metri, però non l'ha ancora costruito, speriamo, nel 2023. Un italiano, Tommaso Ghiaini, che è responsabile della divisione strutture e materiali dell'ente spaziale europeo, dell'ESA, ha dichiarato che SpaceX può riuscire nell'impresa, ma non in tempi così brevi. Staremo a vedere. Sempre in questi giorni, settimana scorsa, durante il congresso astronautico internazionale che si è svolto a Bremen, in Germania, è stata annunciata dalla Lockheed Martin, che sapete è un'industria aerospaziale americana molto famosa, il progetto di navicella spaziale per portare astronauti e magari anche turisti dalla stazione spaziale orbitante Lunar Gateway fin sulla Luna. Allora, cosa è successo? Che la NASA, sempre questo mese di settembre appena passato, ha lanciato una proposta alla comunità internazionale, ha detto: dopo la stazione spaziale internazionale che orbita intorno alla Terra, costruiamo insieme la stazione spaziale intorno alla Luna, che sarà la base per scendere sulla Luna e sarà la base per andare verso Marte. Vedremo quali saranno le risposte. La Lockheed Martin ha già fatto la sua proposta, dice, si chiamerà Lunar Gateway, questo perlomeno la proposta della NASA per questa stazione spaziale, e ha detto: noi costruiamo questa navicella che dà la stazione spaziale, una specie di bus, autobus, una navetta che va su e giù, Luna, stazione spaziale lunare. Vedremo. Nell'attesa di tutto questo, la NASA dicono di voler tornare attorno alla Luna con un equipaggio umano a bordo della navicella Orion nel 2023. guarda caso, lo stesso anno indicato da Elon Musk per il suo primo turista lunare. Bene, questa immagine, un astronauta sulla Luna, non mi ricordo il nome dell'astronauta, un filo, che cosa stava facendo? Faceva esplodere le cariche, avete il filo lungo perché non doveva stare troppo vicino, e poi con un sistema di rilevazione verificava i movimenti della superficie per cercare di capire la composizione dell'interno della Luna. Qui, quest'altro astronauta, tutti notiamo questa cosa stranissima. Non è che c'aveva una fotografia sporca, e non è un errore della macchina fotografica. Alcune fotografie degli astronauti presentano questa macchia azzurrina intorno, la cui spiegazione non esiste. Non si sa perché. Si sa che è un fenomeno fisico. Realmente, gli astronauti dicono di non avere notato nulla di questo, ma sulle pellicole delle macchine fotografiche Hasselblad che venivano usate dagli astronauti, in alcuni casi si vede questo. Ci sono delle ipotesi, però nessuna soddisfacente. Leggevo un'ipotesi, diceva che poteva essere che il sistema di riscaldamento della tuta in qualche modo, siccome un minimo di evaporazione si verifica, potesse scaldare queste micro goccioline e creare questa sorta di alone, ma è una, così, un'ipotesi che viene definita comunque non soddisfacente, non si sa perché, ma di fatto c'era questo fenomeno. Questa è una foto che mi piace moltissimo. Siamo sulla superficie della Luna, un astronauta decise di portare e lasciare sulla Luna, quindi di portare con sé le immagini della sua famiglia, dei suoi figli, dentro una busta di plastica, era lasciata lì. Ecco, questa è un'altra immagine suggestiva, lì non si vede, c'è un astronauta, quella è la macchinina, pesava 70 kg a pieno carico, ma sulla Luna ne pesava 11, perché sapete che la forza di gravità è decisamente inferiore rispetto alla Terra. Qui abbiamo di nuovo Alan Bean, che sta facendo delle rilevazioni, e il suo compagno riflesso. Questo è un paesaggio lunare molto bello, una vallata, una faglia. Ecco, un altro santo. Questo è l'ultima missione, l'Apollo 17. Quest'uomo è un geologo, si chiama Schmidt, l'unico scienziato che ha partecipato al programma Apollo desceso sulla Luna. È sempre Schmidt, fotografato dal comandante Eugene Cernan, e questo, vabbè, insomma lo vedete anche se è messo male, è Eugene Cernan sul LEM mentre sta per tornare alla navicella Apollo. Vedete che nonostante tutto lo scafando, tutto quanto, è tutto imbrattato di polvere lunare, una polvere estremamente sottile, impalpabile, nera. E questa è la navicella Apollo fotografata dal LEM che si sta riavvicinando per attaccarsi lì dove vedete c'è il boccaporto, no? Si attacca lì in mezzo, poi gli uomini si crea un corridoio, strisciano e passano dentro nella navicella prima che LEM venga abbandonato nello spazio. Ecco, questa è la Terra ovviamente, vista sempre dagli astronauti che tornano a casa, lì non si capisce bene, ma c'è il Sud America di sotto. Questa è la foto più famosa, è la foto di Buzz Aldrin, scattata della Luna, è una foto famosissima, molto evocativa, dice, ognuno di noi dice qualcosa questa foto, o magari anche tante cose su tanti aspetti dell'essere umano. Questo è Neil Armstrong, ormai anziano, lo sapete, così piccolino, ma vabbè, comunque lo vediamo. Sapete che è morto nell'agosto del 2012 all'età di 82 anni. Questo è sempre lui, di ritorno dalla Luna, e questo è lui che saluta la bandiera americana, e questa è la famosa foto della Terra dalla Luna. E finisco con questa, con questo brano scritto dai familiari di Neil Armstrong dopo la sua morte. Per coloro che potrebbero chiedersi che cosa possano fare per onorare Neil, abbiamo una semplice richiesta: onorate il suo esempio di servizio, il traguardo e la modestia, e la prossima volta che doveste camminare all'aperto in una notte chiara e vedere la luna sorridervi, allora pensate a Neil Armstrong e fategli l'occhiolino.
Grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Support for this podcast and the following message come from Coriant. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.